Benvenuti. Oggi affrontiamo un argomento direi fondamentale per chi lavora nell'intermediazione assicurativa, il modello 231, cioè il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo 231 del 2001.
Esatto.
La nostra analisi si basa su documentazione specifica, in particolare un estratto sul DLGS 231. L'idea è capire come questo strumento, se fatto bene e applicato davvero, possa proteggere l'intermediario. Non è solo carta, giusto?
Assolutamente no, è un vero e proprio sistema di governance.
Perfetto. Allora, partiamo dal rischio. Le sanzioni amministrative della 231 possono essere pesanti per un'azienda. Come entra in gioco il MOG per evitarle?
Diciamo che il MOG può funzionare come uno scudo. L'articolo 6 del decreto lo spiega bene. Però attenzione, l'ente deve dimostrare 4 condizioni ben precise e tutte insieme per essere esonerato.
4 condizioni, ok. Quali sono?
Allora, la prima. Bisogna aver adottato un MOG idoneo a prevenire quel tipo di reato e, cosa cruciale, deve essere stato adottato ed efficacemente attuato prima che il fatto avvenisse. Parliamo dei reati presupposto, chiaro, tipo corruzione, frode, riciclaggio. Anche nel nostro settore sono rilevanti.
Prima del fatto è attuato efficacemente. Capito. E la seconda?
La seconda è aver creato un organismo di vigilanza, il famoso ODV, e avergli dato poteri autonomi per vigilare sul MOG, sul suo funzionamento, sul suo aggiornamento.
Autonomo e con poteri propri. Bene. Terzo punto?
Questo è, diciamo, delicato. Bisogna provare che la persona fisica che ha commesso il reato lo ha fatto, sì, nell'interesse dell'ente, ma eludendo fraudolentamente il modello.
Fraudolentamente? Cioè, non basta una dimenticanza?
Eh no. Serve un inganno, un raggiro volontario delle regole che erano state messe in piedi, non una semplice negligenza. E infine, la quarta condizione.
Sì.
È che non ci sia stata un'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza stesso. L'ODV deve aver fatto il suo lavoro.
Chiaro. Quindi, ricapitolando, modello adottato prima, ODV autonomo, elusione fraudolenta e ODV che ha vigilato bene. Complesso, ma logico.
Esattamente.
Ora, caliamoci nella realtà di un intermediario assicurativo. Un'agenzia, una società di brokerage, come si costruisce un MOG che funzioni davvero? Quali sono, diciamo, i pezzi fondamentali?
Beh, come dicevamo, è un sistema. Si parte sempre da un'analisi dei rischi specifica, un risk assessment. Cosa vuol dire? Identificare le aree di attività dove c'è più rischio di commettere quei reati presupposto.
Ad esempio?
E dei flussi finanziari o le procedure per l'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio. Lì bisogna stare attenti.
Ok, identificati i rischi. E poi?
E poi si costruiscono i protocolli specifici, cioè procedure operative chiare per gestire quei rischi. Pensa a, non so, regole sulla doppia firma per certi pagamenti, processi chiari per selezionare i collaboratori, limiti e controlli su omaggi o spese di rappresentanza e ovviamente protocolli antiriciclaggio molto solidi.
Quindi regole pratiche.
Regole pratiche, esatto. Ma non basta. Serve un codice etico, che è un po' la carta dei valori dell'azienda e deve essere parte integrante del MOG. Poi un sistema disciplinare interno, chiaro, proporzionato, conosciuto da tutti, per chi non rispetta le regole del MOG.
Giusto, sanzioni interne.
Sì. E poi, importantissima, la formazione continua. Tutti devono conoscere il MOG, capire i rischi e infine lui, l'attore centrale, l'organismo di vigilanza, che deve essere indipendente, autonomo, competente e deve vigilare davvero, aggiornare il modello, gestire i flussi informativi, le segnalazioni.
Ecco, hai usato una parola chiave prima, efficacemente attuato, e adesso ribadisci l'importanza dell'ODV, che vigila davvero. Quindi non è sufficiente scrivere un bel documento, metterlo nel cassetto e basta.
Assolutamente no. Quello serve a poco in tribunale. Se ti contestano un reato 231, devi portare le prove che il modello viveva, che funzionava.
Prove concrete come?
I verbali dell'ODV, che devono essere dettagliati, i report degli audit interni, i registri della formazione fatta ai dipendenti e collaboratori, magari la documentazione che dimostra che hai applicato una sanzione disciplinare quando serviva. Senza queste prove, il giudice potrebbe dire che il tuo MOG era solo di facciata.
Capisco, quindi la pratica quotidiana è quella che conta alla fine.
Esatto. E c'è un'altra cosa interessante, una specie di convergenza.
Cioè?
Cioè, gli adeguati assetti organizzativi richiesti oggi anche dal codice della crisi d'impresa, si legano molto bene al MOG 231. Sono entrambi strumenti che dimostrano la diligenza.
In che senso?
Nel senso che un buon MOG e assetti adeguati aiutano gli amministratori a dimostrare di aver gestito bene in caso di azione di responsabilità e allo stesso tempo aiutano la società a difendersi nel procedimento 231. È una protezione che lavora su due fronti, capisci? Tutela l'ente e anche chi lo guida. Non è solo compliance, segnala proprio che l'azienda è gestita con criterio.
Molto interessante questa sinergia. Insomma, tirando le somme, per un intermediario assicurativo, il MOG è uno strumento di difesa cruciale, ma la sua forza sta tutta nell'applicazione reale, nella vigilanza costante e nella capacità di provarlo.
Proprio così. L'effettiva attuazione e un ODV che lavora seriamente e in autonomia fanno la differenza. Trasformano quello che potrebbe sembrare solo un costo in un investimento per la sicurezza e la reputazione dell'azienda.
Bene. E per chiudere, un ultimo spunto di riflessione. Il settore assicurativo è già molto regolato. Pensiamo ai controlli richiesti da IVASS. Secondo te, come potrebbero questi modelli 231 integrarsi ancora di più con gli altri sistemi di controllo interno già esistenti, per creare una governance complessiva ancora più forte, più coerente per gli intermediari?